Buongiorno, sono Siri, la voce automatica di Apple. Oggi iniziamo a parlare dei seminari di Orta San Giulio e dei concerti di mezzogiorno.
Buongiorno, iniziamo la nostra trasmissione radio. Oggi abbiamo in collegamento via Skype Laura Pariani. Due brevi parole di presentazione, di introduzione a Laura Pariani. Laura Pariani è nata a Busto Arsizio e ha conseguito la laurea in filosofia all'Università di Studi di Milano. Ha pubblicato per la casa editrice Sellerio, per la Rizzoli, ha avuto riconoscimenti come il premio letterario Piero Chiara, premio Città di Roma, premio Selezione Campiello, premio Catanzaro. Ricordiamo alcuni dei suoi romanzi che iniziano a essere pubblicati nel 1993, Di Corno d'Oro, La perfezione degli elastici e del cinema, La luna e la spada. E segnaliamo comunque, anche in ragione del nostro incontro a questo Ernesto Ragazzoni, questo lo prendiamo ecco, da Wikipedia, Laura Pariani ha posto il Lago d'Orto non come semplice sfondo, ma come protagonista di molte sue opere, così il racconto Ortus, così il romanzo La foto di Orta, la foto di Orta, I pesci nel letto, Il camminante, L'Esbus d'Orchestra Tour, un'opera musicale per Ravenna Festival del 2011 e l'ultimo lavoro, Il lago invisibile, in collaborazione con il Teatro delle Selve, da cui piacerebbe iniziare.
Ragazzoni è nato nel 1870, ci ha vissuto poco, poi la vita l'ha portato prima a Novara, dove ha lavorato in banca, poi a Torino, dove ha lavorato alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, e poi, visto che la sua passione era comunque scrivere, finì a lavorare per i giornali. La stampa, prima di tutto, che lo mandò anche a lavorare come corrispondente a Parigi, a Londra e poi il Tempo di Roma. Quindi c'entra anche, ci sono delle bellissime pagine che lui ha lasciato sui giornali, la stampa e soprattutto il Tempo. E, siccome lui è molto conosciuto per le sue ballate un po' ironiche, a volte ciniche, comiche comunque in qualche modo, o tragicomiche, che sono state molto recitate, molto anche cantate, penso a Biondino, volevo costruire qualcosa di diverso. Perché appunto di Ragazzoni resta soprattutto l'immagine di questo poeta molto giocoso. Ad esempio, una delle poesie che mi piacevano molto, ma fin da ragazzina, quando c'erano certi testi che circolavano, come quello della Carlotta, il giovane Werther, eccetera. Una delle poesie su cui ho lavorato anche come testo per disegnarlo, come per i bambini, eccetera, era quello della Laude dei pacifici capponi e dell'olio di merluzzo. Lo leggo brevemente perché è il Ragazzoni conosciuto. Il sottotitolo è Ballata popolare, soprattutto polare, artica. E forse in questi giorni di gran caldo fa bene. Ragazzoni
Certo.
la leggerebbe e sicuramente la declamerebbe. Ben tappati dentro i poveri ma fidati lor ricoveri, mentre lento sui tizzoni cuoce il lor desinaruzzo, i pacifici capponi bevono l'olio di merluzzo. Fuori il vento piglia a schiaffi quattro o cinque abeti squallidi, gli orsi bianchi sono pallidi dalla fame e si dan graffi l'un con l'altro per distrarsi. Oh, bisogna ricordarsi che ormai nevica da mesi, fiumi e rivi presi al laccio dell'inverno sono di ghiaccio. E che ghiaccio? Perché il ghiaccio assai freddo in quei paesi. Ma che importa loro? Gli ottoni dallo stomaco distrutto, i pacifici, l'appunto, bevono l'olio di merluzzo. E sono là, accolti, stretti, padre, madre, zii, bambini. Battezziamoli lappini, lapponi, pargoletti. E poi c'è la nonna e il nonno, qualche amico dei vicini, ciascun preso un po' dal sonno, perché a lepa troppo piena già di grasso di balena. Pure a nuovi imbandigioni ogni dente torna aguzzo e i pacifici lapponi bevono l'olio di merluzzo. Beatissimi, tra poco tutti quanti russeranno in catasta attorno al fuoco, poi domani siederanno, torneranno alla stessa opera, mangeranno e riberranno il buon olio di qui sopra e così per tutto l'anno, sempre finché moriranno. Così svolgersi la loro vita piana e senza scosse, senza mai quell'ansia d'oro che noi muta in peli rosse, senza il fiel, senza la bile, necessaria all'uomo civile. Ho da dirvelo? Una smania prepotente mi dilania e in banda più stagioni in me dentro l'artuzzo vo in Lapponia, tra i lapponi, a ber l'olio di merluzzo. Questa è una poesia del 1914, una delle sue più famose, e tra l'altro ha, come tutte le sue poesie, una nota finale che dice: il lettore intelligente mi farà osservare che in Lapponia orsi bianchi non ci sono e che per trovarne bisogna spingersi fino allo Spitzberg, alla terra di Francesco Giuseppe o alla Groenlandia. Ebbene, e con ciò, forse che il torto è mio? Se in Lapponia non ci sono orsi bianchi, la colpa è degli orsi. E del resto, finiamola una buona volta con questi pregiudizi geografici, zoologici, botanici. Aria alla scienza ci vuole, aria.
Ecco.
Questo è Ragazzoni, quello il più conosciuto, il ridente di tutti. In effetti fu anche altro e si dimenticano tante altre pagine. Allora, in questo testo che è andato in scena il 6 luglio, volevo recuperare quello d'altro che di lui si sa di meno. È andato in scena per opera del Teatro delle Selve con Olivero che faceva la regista, Franco Acquaviva che impersonava Ragazzoni, e Elisabetta Locatelli che impersonava un'amica.
Ecco, Franco Acquaviva è poi responsabile appunto del Teatro delle Selve e queste belle iniziative che da anni ecco, vediamo appunto intorno a Orta, ecco, nei vari paesini, con i teatri andanti. Scusa, ecco, questa piccola precisazione.
La scena è ambientata in un cortile, in un giardino di Orta da cui non si vede il lago. L'amica, interpretata da Elisabetta Locatelli, arriva a stanarlo. Lui sta leggendo, ascoltando musica, bevendo, fumando. E il suo ritratto, insomma, come lo ritraggono anche gli amici. E vorrebbe farlo partecipare della grande estate ortese, perché Orta è sempre stata un paesino in che l'estate si riempie di turisti, di gente che veniva a villeggiare già fin dall'Ottocento, soprattutto da Milano. Ma lui non si vuol muovere e dice che non ha bisogno di vedere il lago per godere dell'aria del lago. Il lago preferisce quasi immaginarselo. E d'altra parte, ecco, io mi sono ispirata per questo ai suoi ultimi scritti. C'è un piccolo libro che uscì da Sellerio, si chiama Le mie invisibilissime pagine, e che curò Anna Buiatti, che tra l'altro è morta da veramente pochissimo, poco più di un mese, per Sellerio. e si intitola Le mie invisibilissime pagine e lui propone questa sua, lui teorizza questa, la perfezione del non scrivere, del non vedere, non scrivere, immaginare, la forza dell'immaginazione più di quella della realtà. E siccome mi interessa molto lo scrivere, mi piacerebbe parlarne, allora vi leggo questo pezzetto, proprio iniziale. Ognuno lavora come crede. Uno dei lavori più graditi per me, dei più appassionanti, il lavoro dei lavori, è non scrivere. Ci passerei tutta la vita. Che gioia, non annegare nel calamaio, non torturare nel buio e nella materia dell'inchiostro le idee, i sogni così felici di essere abbandonati, liberi a se stessi. Seguire le fantasie come vengono e dove trascinano. Si lavora di immaginazione e non è lavoro da tutti. Quanto a me, la mia fatica di inveterato non scrittore, non volgare fatica, è di condurre in pensiero invisibili penne all'assalto di invisibili fogli di carta, alla conquista ideale di volumi e volumi che non saranno mai altro che nella mia mente, e no, ogni soddisfazione. Mi sono composto così dentro di me un'intera biblioteca. La mia teoria, aiutata anche da una ben nota indolenza, la quale mi è stata fin qui di gran conforto nella vita, è che le idee sono fatte per rimanere idee. Sono cose di lusso o pericolose, che a portarle sul mercato ci perdono o creano guai. Quante idee, diventate fisse, hanno condotte al manicomio? Quante hanno trascinato gente a massacrarsi? Il meglio è servirsene per esclusivo uso interno. Lasciatele al loro stato di puro spirito, è il solo modo per gioirne liberamente, il solo che permetta di averne la mente di continuo ventilata, fermarsi a tradurne in atto, sia pure su semplice carta una, vuol dire farsene tiranneggiare, vuol dire escludere tutte le altre possibili, soffocare. Forse per educare una rapa, i mille e mille germi odorosi di un giardino incantato. Corteggiatele tutte le idee, non sposatene nessuna. Questo è, lo scrive pochi mesi prima di morire. E naturalmente è una provocazione, perché lui scrisse, e come se scrisse, scrisse delle cose, delle pagine molto belle. Il dilemma, credo, di ogni artista che vede i limiti comunque del lavoro sulla pagina. Le idee ce ne vengono, sono bellissime, poi bisogna faticare per concretizzarle e mettere sulla pagina. Mi viene in mente, che ne so, il Pasolini del Decamerone, quando mette la scena bellissima di Giotto, no? L'allievo di Giotto che immagina quella cappella, la parete affrescata, somiglia a quella della cappella degli Scrovegni, e fa un sogno, è notte e immagina una schiera di angeli, c'è una Madonna bellissima che ha il volto di Silvana Mangano, c'è tutta la gloria, no? Tutta la gloria delle idee. E poi il giorno dopo, realizzando l'affresco, i giorni successivi, si accorge che non è uguale al suo sogno, che c'è qualcosa sempre di meno nella realizzazione.
Certo.
Le parole di Ragazzoni sembrano dire questo concetto. In effetti, sì, c'è sempre qualcosa di meno, forse c'è il risultato, lo scrittore è sempre insoddisfatto poi della realizzazione però c'è, E questo che diversifica dal sognatore, dal puro sognatore, lo scrittore.
Ecco, se posso inserirmi, diciamo, ecco, che è un tema fondamentale anche nella musica. Ricordo appunto questa precisazione di Beethoven che diceva: io tante volte, quando parlava, ecco, del suo modo di lavorare, devo scartare delle idee musicali, ecco, che molto belle, perché e poi sono idee che non potrei sviluppare, ecco, in un certo modo, e non potrei trattare, ecco, come altre idee che sono all'apparenza meno interessanti, ma più duttili poi per una trasformazione, ecco, musicale. Poi c'è tutto il discorso che credo faccia parte anche della modernità, che più il tempo passa e più, diciamo, l'artista si deve confrontare con la storia, e la storia è sempre molto incombente, diciamo, no? Io qui inserirei, potrebbe anche essere un fatto, che Montale, insomma, ebbe un po' come si dice, no, edulcorare i ragazzoni. Almeno, ecco, questo è un pezzo che ho trovato in questa nota biografica curata da Paolo Alberti. Montale disse di Ragazzoni: dovette la sua autentica ma limitata reputazione a poesie che non sono molto lontane dal Prode Anselmo di Visconte Venosta. Ingenerosa la dichiarazione di Montale, ecco, questo lo scrive appunto Paolo Alberti, perché la poesia di Ragazzoni costituisce invece autentica testimonianza della sua disposizione per un discorso dove un gusto crepuscolare di sentimenti appena sfiorati e di oggetti familiari e comuni si unisce a un'ironia dominata dal gioco, questo è molto importante, questa parola, il gioco, deformante e grottesco, sulla parola, sul ritmo, sulle immagini. Con Ragazzoni noi poi parliamo, e qui poi riprendiamo anche il tuo discorso, e questo movimento che io trovo comunque ogni tanto, ecco, mi ritrovo nella musica o nella pittura, che è la cosiddetta scapigliatura, che è un fenomeno italiano, milanese, e parliamo in un periodo in qualche modo un po' lontano, ecco, da Ragazzoni, no? Cioè, si riferisce alla scapigliatura nel 1860-1870, Ragazzoni nasce nel 1870, però appunto alcuni sostengono che la scapigliatura potrebbe arrivare a Gadda per certi aspetti, perlomeno per quello che può essere questa esperienza di Gadda con il dialetto, con le fusioni, ecco, dei linguaggi. Noi siamo oberati da tutto questo mondo delle classificazioni. Però credo che parlare brevemente di scapigliature, poi facciamo un piccolo ascolto, potrebbe essere interessante alle nostre ragazzoni. Che ne pensi?
Fai sentire l'ascolto e poi magari parliamo del suo rapporto con l'attualità, anche
D'accordo, va
questa
bene.
cosa.
Di Richard Wagner, Tribe House, Nella Serra. Questo è un lead del 1857-58. E praticamente rappresenta un'esperienza molto particolare di Wagner, perché Wagner in quello periodo era ospite dai coniugi Wesendonck a Zurigo, e Mathilde Wesendonck scrisse appunto questi testi che lui musicò. E questo testo farà parte poi, stava appunto nella testa di Wagner in quel periodo, il Tristano Isotto. Però passerei subito all'ascolto.
Thank you.
Allora abbiamo ascoltato di Richard Wagner in Treibhaus, studio per Tristano Isotta, un testo appunto che avrà un grosso impatto nella musica del secondo Ottocento e che riprende temi appunto del rinnovamento artistico, musicale, letterario. La scelta di questo ascolto nasce anche dal grande fervore che Baudelaire aveva per Wagner, il sostegno di Baudelaire per la musica di Wagner a Parigi, quando lui sosteneva il Tannhäuser e che era stato molto criticato a Parigi. E poi per noi Baudelaire è importante perché diciamo, la scapigliatura, nella scapigliatura diciamo, Baudelaire è certamente uno di quei poeti che è stato molto, molto frequentato insieme a Edgar Allan Poe, Heine, insomma. Ecco, possiamo inserirci in questo discorso, insomma, che.
Volevo tornare indietro a quello che avevi letto prima dell'ascolto musicale, quello di quel giudizio assolutamente quasi da stroncatura, diciamo così, di Montale, no? Perché appunto si rifà a quelle poesie, no? Dell'inizio degli anni 10, così giocose, ironiche, ciniche, come quella che ho letto all'inizio, no? In effetti mi viene in mente che proprio la poesia che ho letto, La laude dei pacifici lapponi, è una delle poesiole che vengono recitate dal protagonista di un romanzo di soldati. Il romanzo si chiama L'attore e il protagonista è un vecchio attore fallito che fa cose ormai da avanspettacolo, eccetera, e che a sipario calato poi concede dei bis a uscire sulla ribalta e recita proprio le poesie di ragazzoni che si sa fanno ridere, suscitano poi l'applauso. Uno può fare il ghignetto, l'occhiolino al pubblico, eccetera. Ecco, Ragazzoni non fu soltanto questo, è per questo che nel testo che ho creato su di lui ho pensato soprattutto ai testi in prosa e ai testi ultimi. Ragazzoni muore giovane,
50
ha
anni.
poco, ha 50 anni. E muore dopo una vita che ha veramente in cui ha dato tutto se stesso, ha sprecato forse anche qualche volta se stesso. E lui fa un ritratto in una pagina di un giornale romano, Il Tempo, lo fa poco prima di morire. È la pagina che forse mi ha ispirato di più per raccontare Ragazzoni com'era. E lui dice: era uno strano poeta, il poeta. Non scriveva versi, pare, ma aveva il dono di struggersi e vivere continuamente fuori di se stesso a cercare la poesia, a rappresentarsi per mezzo di un'immagine armoniosa, vicina ma inafferrabile sempre, le infinite diversità del mondo nella loro unica e primordiale essenza. A volte aveva le malinconie di chi si aggira intorno a una chiesa dove vorrebbe pregare e la trova chiusa, a volte l'incontentabile gaiezza di un uomo di bettola. Diceva tra sé, ben sicuro di non essere udito da nessuno, che gioia volgere gli occhi in aria, lasciar credere agli uomini che si guardi nel vuoto e vedere tante cose che gli altri non riescono a vedere. La sua anima non era mai inquilina del suo corpo, ma dappertutto. Diventava il vento nelle piante, sulle onde tempestose mostrava in schiume bianche il digrignar di denti dell'acqua, soffriva il dolore del sasso strappato a furia di mine dalla sua montagna. Gli si chiedeva: che cosa fai oggi? E inavvertitamente lì per lì vi avrebbe balordamente risposto: oggi nevico, oppure accompagno la luna a guardare dentro un canale. Ma invece rispondeva a tutt'altro, rispondeva a quello che non pensava. Pranzo alle 2, ho da scrivere delle lettere, prendo una purga. E sembrava così un uomo molto assennato. Ecco, è un ritratto che... È il ritratto di un uomo che non si sente incompreso, un uomo che è staccato molto dalla realtà delle cose. Lui ha delle parole molto dure, siamo proprio negli ultimi mesi, poco prima che lui muoia, è già molto malato, parole molto dure con chi insegue l'attualità. Lui dice che non servi a niente, che le pagine che inseguono l'attualità non resteranno mai e che lui preferisce l'inattuale. Dice ad esempio in questo, se, siamo sempre in quei mesi, lui sta lui faceva critica letteraria e gli avevano dato da recensire. Un poeta dell'epoca, un poeta romano che scrive in versi in dialettali e dice: ci si trovano molte cose fresche, fragranti, come solo la letteratura dialettale può dare, ma anche molte di quelle frasi semplicemente declamatorie e vuote, di cui i retori della guerra troppe volte ci hanno infastidito, perché si tratta qui di un testo di poesie che parlano della guerra recente, siamo nel
Certo.
1919, quindi si parla della Grande Guerra. E dice: quando il poeta ci ripete: viva l'Italia, viva e potente, viva la gioventù che la difende, non fa poesia, ma solo ci riduce in endecasillabi non belli, solite concioni di comizi. Non c'è nulla quanto i versi di attualità, i quali subito passano. Se non abbiamo in sé tanto vigore d'arte che li facciano sopravvivere, se non contengono il cenno di quel tanto di linea continua, di vita fuggente. Altrimenti la poesia non ha valore che di manifesti affissi a un muro e che, passata la loro fuggevole ragione d'essere, si lacerano e si menticano per far luogo ad altri manifesti che a loro volta saranno lacerati e dimenticati. Quindi ci sono delle cose scritte che sono buone per un giorno, non sono buone già più per l'indomani. E su questo insiste moltissimo. E il fatto di non essere attuale a lui sta bene, cioè, ed è su questa cosa, che gioca il mio testo sempre nella botta e risposta tra lui e l'amica, che invece dell'attualità, della moda, di quello che si fa nell'oggi anzi è assolutamente immedesimata in tutto quello che è la modernità.
Ecco, io qui appunto rilevo ecco, un fatto che mi sembra interessante. Lui insomma stava in una situazione politica definito anarco-socialista, comunque diciamo ecco, una persona assolutamente ecco, libera. E va detto che anche il periodo fine 800, primo 900 stava anche cambiando, però per tornare al discorso che faceva ecco, sull'attualità, stanno per inserirsi ecco, nuove correnti, adesso al di là della scapigliatura, eccetera. Ma in Italia noi staremo per assistere a un movimento che io anche trovo interessante, ma che assolutamente andava contro la scapigliatura, che è il movimento di Marinetti e tutto quello che è stato un futurismo. Il futurismo è un grande, ma anche lì un movimento molto, molto pieno ecco, di tante idee, dove certamente interventismo, appunto, cioè andavano in una direzione assolutamente ecco, diversa da quella di Ragazzoni, cioè un'attualità. qualità, ahimè, molto, molto nefasta, insomma, no? Ecco, quindi da questo punto di vista lui è anche stato molto saggio, cioè ti ha tirato fuori, ecco, di, non tanto di letteratura, ma comunque di grandi movimenti culturali, diciamo, ecco, tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, dove comunque anche l'Italia ebbe un ruolo, ecco, no, no, non indifferente. E poi abbiamo appunto la poesia di D'Annunzio, in cui si cambia completamente direzione. Questo mi sembra importante, no? Viene fuori questo discorso sul non essere attuale di Ragazzoni.
Tra l'altro, mentre leggevo alcuni brani da scegliere, da proporre, anche sono brani un po', certo un po' sconosciuti al grande pubblico, ho trovato questo testo, sempre che parla delle mode, e c'era a quell'epoca, e lui stesso aderì, insomma, a certe proposte dei giornali, c'era l'usanza di fare i romanzi d'appendice. Vanno molto di moda alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Ogni giornale ha questa parte, questa appendice in cui il romanziere di turno fa un capitolo, e escono a puntate questi romanzi in un inserto settimanale che vuole suscitare la curiosità del lettore. Il lettore va a comprare il giornale per leggere soprattutto questa appendice romanzesca. Lo fa Salgari, lo fa c'è in Francia Dumas, cioè, insomma, è la moda del romanzo, come sta il romanzo popolare. E c'è un giornale di Novara che gli propone di lavorare a questa appendice, e lui farà questo romanzo che si chiama L'ultima dea, che poi è stato pubblicato recentemente a cura di Cesare Bernani da Interlinea, e è uno di quei romanzi che a quell'epoca andavano appunto per la maggiore, con molta avventura, con colpi di scena, con viaggi nell'Oriente, ma imbastisce una stranissima storia. Che deve avere tutte queste caratteristiche dell'accattivare il pubblico. In effetti, però, lui è così diverso, ed è giovanissimo, quando scrive questo romanzo, ma è già così diverso che dopo 17 puntate lo licenziano e fanno fare il finale a un altro, perché sembra che non succeda niente in questo romanzo. In effetti non è vero, succedono tantissime cose, ma è troppo filosofico, ci mette dentro troppe osservazioni che spiazzano il lettore medio che vuole le banalità.
Certo.
E quindi, ecco, c'è in una pagina di un giornale dell'epoca, lui scrive qualcosa contro gli appendicisti. Allora, basterebbe cambiare il nome, se vogliamo, a mettere al posto di appendicisti, che sono appunto gli scrittori di questo foglietto, di questo romanzo d'appendice, mettere giallisti, cioè che è il romanzo che adesso è di moda, e al posto di appendice mettere giallo, e il discorso sarebbe attualissimo. Dice così, ragazzoni: la mania di scrivere minaccia di prendere in Italia le proporzioni di un male epidemico. Gli autori nascono all'improvviso come funghi, parlo degli autori incompresi, appendici. Chi nella propria vita non ha scritto perlomeno un bozzetto per appendice? Oggi, ahimè, i ragazzi leggono romanzi più spesso e più di rado la grammatica italiana. E a forza di leggiucchiare i romanzi e vedere come tali, senza mai aver messo il piede in una scuola, abbia riportato un grande trionfo di pubblico, un successo d'ammirazione di tutta la parentela, compresi i cugini di sesto grado, prima di sentire il bisogno di farsi la barba, scrivono anch'essi credendo che l'appendice sia la strada più corta per farsi un nome. Cioè, dimmi se non è
Certo, ma infatti qui ci sono tante idee che vengono fuori poi, no? Bene, Laura, io passerei a un altro breve ascolto, però molto diverso, che ci introduce in un aspetto assolutamente ecco, nuovo della musica. E Scott Joplin, Maple Leaf Rag, sarebbe tradotto il ragtime della foglia d'acero. Qualcosa sta cambiando, ecco, nella musica, non abbiamo solo Wagner, ma ci sarà tutto questo grande movimento appunto americano e il ragtime, sappiamo, è il primo momento in cui questa musica comincia a circolare. Ascoltiamo e poi ci ricolleghiamo. Abbiamo ascoltato, c'è stato qualche problema di partenza del file, e abbiamo ascoltato di Scott Joplin e Maple Leaf Rag, pezzo del 1899, e come dicevo appunto in America sta iniziando un grande movimento musicale che prende appunto origini dalla musica africana. Continuiamo il nostro percorso
Ah,
su un ragazzo,
volevo
ecco sì.
mi rimetto una cosa, che lui dice che ogni paesaggio evoca una musica, lo dice in questo suo primo romanzo giovanile, L'ultima dea. E secondo lui la musica di Lago, cioè quella che gli evocava il lago d'Orta con questa sua acqua calma, eccetera, era quella di Bellini.
Di Bellini.
Anzi, e non solo di Bellini, di una particolare opera di Bellini che è La Sonnambula, lo diceva un po' provocatoriamente, ma insomma, ecco, questa cosa.
Passiamo anche a quello che in qualche modo Ragazzoni a Orta ha rappresentato. Io ricordo appunto nei primi anni ecco, dell'attività dell'Associazione Musicale Orfè una conferenza su Ragazzoni. Ricordo comunque varie attività che poi nel tempo si sono ecco, fatte ecco, su Ragazzoni e vorrei ricordare una preziosa attività che viene fatta in questo periodo dall'Associazione Ernesto Ragazzoni di Orta, che ha come obiettivo la tutela del patrimonio. Questa associazione, in cui collaborano appunto Cesare Bermani, Silvia Marcioni e molti altri, fa quest'opera di tutela, ecco, cercando ecco, di districare conflitti di competenze e andando anche a prendere ecco, tutti i vari codici e le normative proprio per la tutela del territorio, quindi è un'attività reale e ogni anno loro promuovono una mostra che si fa al palazzotto, evidenziano continuamente ecco, quelle che sono delle situazioni assolutamente improprie, eccetera. E hanno intitolato appunto questa associazione a Ernesto Ragazzoni,
Beh,
una
sono
figura.
stata io a suggerire il
Ah,
nome,
ecco, questo non lo sapevo e quindi è importante.
perché Ragazzoni è l'incompreso di Orta, forse l'incompreso di tutta la sua epoca, ma insomma, amava il lago, ma diceva che insomma, a Orta la gente non leggeva, era sempre difficile il rapporto con gli occhi.
Ecco, sì, e poi comunque
Nome fosse forte, insomma, ricordasse almeno questa cosa, che si può essere il bastian contrario di una situazione. A volte si hanno delle ragioni, bisogna sostenerle, nonostante che gli altri siano contro, no?
Certo, e poi comunque è molto facile cadere nella retorica del paesaggio Orta, cadere nel quello che è il rapporto oleografico, no? Cioè con il paesaggio, sappiamo che il lago d'Orta negli anni 60 era il lago più inquinato d'Italia, insomma, no? Perché riceveva ecco, una serie ecco, di scariche da tutte le fabbriche che stavano intorno, eccetera. E quindi, insomma, Orta Ragazzoni è un rapporto vivo, diciamo, no? Un rapporto
Sì,
vivo, questa tua esperienza appunto di quest'ultimo spettacolo, l'associazione,
io
insomma,
volevo dire un'ultima
ecco.
cosa, proprio ultimissima. Lui sposò a un certo punto questa Felicia Rey cilena. C'è un certo punto nelle pagine del diario della moglie, c'è una chiacchierata che loro fanno. Probabilmente lui è già malato, e insomma, lui dice: ma non voglio epitaffi sulla mia tomba. Non, tra l'altro, non è sepolto a Orta.
Pio Sasco è
Ecco,
sepolto a Pio Sasco che sarà un
vicino a Torino.
vicino a Torino.
Allora, c'è soltanto a Orta nel giardino comunale una targa che ricorda il fatto che lui ha lavorato per la stampa. E comunque in questa pagina di memoria della moglie Felicia Rey, c'è questa discussione che loro hanno su cosa, come ricordarsi, che cosa ricorderanno di me, più o meno, chiede Ragazzoni, dice così: quando non ci sarò più, se qualche amico di buona volontà vorrà raccogliere le mie poesie e i miei scritti, non potrò certo oppormici, ma te ne prego, se qualcuno farà la prefazione, bada che non mi prenda troppo sul serio. Non vorrei, per esempio, una biografia che dicesse solennemente: Ernesto Ragazzoni nacque ai tanti del mese, dell'anno tale, e morì, come se si trattasse di un uomo celebre qualunque. Questo mi fa molto ridere, un uomo celebre qualunque. E a un certo punto, allora c'è nella discussione con la moglie: ma allora che epitaffio vuoi? No, non voglio epitaffio. E lui dice: beh, perché cosa mi scriveresti sulla tomba? E lei dice questa bellissima frase: non fu mai noioso.
Ah, fantastico, insomma. E questo, insomma, rivela appunto l'intelligenza e anche, come si dice, aspetto comunque non retorico, insomma, no,
Ma
del personaggio.
no.
Bene, io ti ringrazio molto, ecco, di questo incontro. Vi ricordo appunto che avremo questo concerto il 15 di agosto. E Barbara Zagaglia, che è De Africa del nostro Ragazzoni, e che verrà appunto musicato dall'ensemble folk diretto da Andreozzi e Lanfranchi. In chiusura metterei un compositore italiano che probabilmente non avrà conosciuto, ecco, Ragazzoni, ma che però ha vissuto un rapporto con la Francia, con Parigi, ha vissuto anche gli effetti della musica americana, insomma, che rappresenta quella che nella musica viene chiamata la generazione, ecco, dell'80, che ha fatto, ecco, molto per il movimento musicale, ed è un foxtrot di Trotto della Volpe. In Italia a quel tempo era stato, come si dice, tradotto come il ballo volpino, perché sai che allora, ecco, no? E appunto un foxtrot di Alfredo Casella per pianoforte. Io, Laura, ti saluto, ti ringrazio e ci
Saluto a tutti.
vediamo.
Arrivederci.
Arrivederci.
Salve.
Saluto i nostri ascoltatori, alla prossima trasmissione, arrivederci.